Allora, Riccardo Romelli ci parlerà del mercato unico, potenza civile e mercato globale. Parola,
Grazie, professor Bianchi. Come si dice quando mettete due economisti in una stanza e ci sono tre opinioni? Bianchi è stato, no, Maiocchi è stato consistente, ne ha espresso una sola, quindi
accendi il microfono.
Dovrebbe essere acceso. Pronto? Pronto?
Ci sono.
Maiocchi è stato consistente, ha espresso una sola opinione, quindi a me spetta di esprimerne altre. Io mi sono deliberatamente ficcato in un tema interdisciplinare per riprendere la discussione di questa mattina. L'ho ricercato e credo di averlo trovato in questa citazione, che perlomeno mi pone al riparo, nel senso che il tema è stato, se vuoi, direttamente suggerito dal relatore di questa mattina, il direttore di questo convegno, insieme alla Giuliana Lastri. Ho cercato di rispondere a questa domanda, perché questa domanda, questa frase, dice delle cose che, se ci pensate un attimo, non sono ovvie. Il ruolo dell'Europa come potenza civile, prime righe, non ha senso se non si rinnova il modello socio-economico interno, cioè se non avrà successo la strategia di Lisbona. Non è, come dire, una frase. La prima volta che l'ho letta anch'io mi sono chiesto: ma che cosa vuol dire? Adesso vi espongo i risultati del mio ragionamento. Ho articolato la discussione su queste tre domande. Ci sono e quali sono i legami tra il modello interno e il modello esterno e il ruolo nella politica internazionale? Posto di averli identificati, è necessario rinnovare il modello interno in generale e per far fronte al desiderato ruolo esterno, cioè di potenza civile? Seconda domanda. Terza domanda, a questo punto questa strategia di rinnovamento che è in atto, si chiama strategia di Lisbona, è necessaria, quella giusta e sufficiente? Per rispondere a queste domande, purtroppo mi tocca mettere insieme un apparato di discussione un po' complesso, infatti 20 minuti, 18, e cercherò di percorrere 5 punti di questa scacchiera, iniziando dal generale, gli aspetti di politica di relazioni internazionali e economici della globalizzazione, per arrivare poi a ruoli esterni. Poi a vedere qual è la relazione tra modello interno e ruoli esterni e in particolare come gioca la strategia di Lisbona. Iniziamo dal primo punto. Qui andrò brevissimo anche perché te l'ho stamattina. No, fino all'89 siamo vissuti in un mondo post-vestfaliano. Nel 90 brevemente abbiamo avuto l'illusione, il presidente George Bush l'ha espressa molto chiaramente, che stesse per nascere un nuovo ordine mondiale. Non è vero, purtroppo non si è verificato perché sarebbe stato un sogno di molti, non si è tornati indietro perché lo status quo non esisteva più. Ci troviamo in un mondo dove coesistono diverse tipologie di stati. C'è un egemone indebolito, ci sono stati premoderni, ci sono gli stati tradizionali, vestfaliani, quelli che hanno interessi e non alleati, ci sono gli stati che vorrebbero essere postmoderni, o forse lo sono, l'Europa, l'Unione Europea, il Giappone, forse alcuni dell'America Latina, e poi ci sono tanti stati in movimento fra una qualsiasi, a parte la categoria dell'egemone, e delle altre categorie precedenti. Saltiamo molti, consentitemi di saltare un po' di mediazione. L'idea sostanziale è che la visione, i valori, le azioni stesse degli stati postmoderni non possono affermarsi facendo finta che non ci sia altro nel mondo. È necessaria tener conto che ci sono le altre componenti, gli stati delle due categorie, come dire, precedenti, e che è necessario l'egemone debole, gli Stati Uniti, in questo mondo e bisogna confrontarsi con esso. c'è una, chiamiamola dual leadership, con elementi di complementarità e di rivalità. Siamo insieme nella NATO, meno insieme in altre cose. Dove viene dentro la globalizzazione economica? Tutti gli stati, in parte anche quelli premoderni, se non altro per il mercato dell'energia, si confrontano nel mercato globale. Questo forse è un bene politico. Esiste la teoria della pace democratica, come dicevo prima con Giuliano, esiste anche la teoria della pace di McDonald's, che non sono sicuro che sia vera, perché forse, se c'era in Croazia al tempo della guerra con la Serbia, se c'era già McDonald's, ma salvo forse questo controesempio, il mercato in genere pacifica, almeno nel mondo moderno. Ma quali opportunità e quali vincoli e condizionamenti ne derivano dalla globalizzazione dell'economia alle relazioni tra paesi? Passiamo dunque al secondo punto. Sappiamo tutti cos'è la globalizzazione, l'integrazione di tutti i mercati, i movimenti, i fattori, di capitali, di servizi, di merci, di persone. Ma è anche un grande, come dire, levatrice della crescita, perché porta i paesi che prima erano intrappolati nel loro sottosviluppo nell'area della crescita, dell'emergenza. Porta soprattutto nuovi lavoratori nel mercato mondiale. E non c'è da discutere, non c'è altro modo. Non possiamo dire, ok, sviluppatevi, però state a casa vostra, nelle vostre piantagioni autarchiche. Non esiste. Cosa vuol dire nuovi lavoratori entrano nel mercato globale? Ci sono tantissimi modi di farlo. Quando io acquisto qualunque oggetto, quell'oggetto può essere stato prodotto con beni, con servizi di capitale, di lavoro domestici, oppure da lavoratori immigrati nel mio paese, oppure può essere l'oggetto di un risultato di un investimento diretto all'estero di capitale italiano che è andato a assumere all'estero lavoratori stranieri, oppure può essere stato interamente prodotto da capitale lavoratori stranieri. In realtà non possiamo neppure dire dove è stato prodotto. Forse su questi occhiali c'è scritto Made in Italy, però questo, se è così, è semplicemente una stupida, nel senso prodiano dell'aggettivo, a conseguenza delle regole di origine, perché magari è semplicemente che al 60% è stato assemblato in Italia, ma magari il filo di ferro che corre nelle lancette è stato fatto in Indonesia, assemblato con resin in Thailandia, le lenti vengono dalla Germania e poi la montatura disegnata in Veneto. Quindi non si può dire dove è stato prodotto questo occhiale. È quello che si chiama la disintegrazione della produzione, che si realizza attraverso l'outsourcing al di là delle frontiere. Questo ha condotto a una rispecializzazione verticale di gran parte delle produzioni. Gran parte dell'export dei paesi sviluppati è in realtà stato importato in qualche forma precedente di input intermedio. Questo consente grandi guadagni di opportunità per chi sa cogliere il potenziale di efficienza, ma di maggiore efficienza di tutto questo, ma non sono automatici. Ci sono anche elevati costi di aggiustamento, quei costi che poi vanno a incidere sul famoso modello sociale di cui si è parlato prima. D'altra parte è una strada senza ritorno, non esiste un modello in cui si torna indietro e questo occhiale torna a essere prodotto interamente in Italia, non si sarà mai. Dobbiamo scegliere come percorrere questa strada, quali sono questi costi. Facciamo un esperimento, il più semplice, non è accurato, ma è il più semplice che si può fare. Prendiamo l'OCSE, 30 paesi, 1200 milioni di persone, 700 dei quali lavorano, reddito pro capite $26,000. In genere gli economisti dicono che la distribuzione del reddito è un terzo al capitale, due terzi al lavoro, sta un po' cambiando. Costruiamo la funzione di produzione, la Cobb Douglas, che genera questo risultato. Questo è il reddito effettivo di quest'area, queste sono le popolazioni, questo è un rapporto ragionevole capitale, del capitale in funzione del prodotto. Guardate questi due numeri solamente, produttività marginale del capitale, tasso di interesse reale, 8,4%. Produttività marginale del lavoro, reddito del lavoro, $30,000. Supponiamo ora, queste sono ipotesi totalmente convenzionali, di fare un semplice esperimento. Raddoppiamo la quantità di lavoratori. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere metà della forza lavoro di India e Cina e metterli insieme ai 700 milioni di lavoratori OCSE. Cosa succede? Il prodotto del mondo aumenta, Sto facendo un'ipotesi un po' eroica, non c'è capitale. Questi lavoratori arrivano e si mettono, non portano con sé capitale. Il tasso di interesse aumenta del 60%, la produttività marginale del capitale aumenta al 13%, il reddito da lavoro diminuisce a $24,000, meno 20%. C'è un radicale aumento degli indicatori di disuguaglianza in questa area del mondo. Naturalmente, guadagni e perdite sono, come dire, disposti variamente. In questo esempio ci guadagna ovviamente il capitale, ci guadagna anche il lavoro nei paesi emergenti, ci perde il lavoro nei paesi sviluppati, nei paesi OCSE, in Europa, soprattutto i segmenti di lavoro meno qualificati, perché sono questi che poi in pratica. È possibile evitare l'inclusione di questi lavoratori, di questi nuovi 700 milioni? Sostanzialmente no, si può ritardare, di fatto gran parte del dibattito politico va su questo, però alla fine l'autarchia e il protezionismo sono scelte di povertà e forse, se vale la teoria McDonald, le barriere portano a un crescente aumento di profitto. D'altra parte ci sono guadagni, perché abbiamo visto il reddito complessivo del mondo aumenta, anche se non è automatico conseguirlo. È possibile ridurre i costi? Sì, ma non è facile farlo. Allora è necessario gestire la globalizzazione, perché gestire la globalizzazione significa esattamente darsi da fare per vedere di migliorare la propria posizione dal punto di vista economico e di ridurre i costi. E questo ha tre dimensioni, questa gestione: politica, economica, sociale. Il punto però è che abbiamo parlato di guadagni netti, e trasformare questi guadagni netti in consenso politico è molto complesso, perché viviamo in un mondo che non è quello degli economisti neoclassici, dove esiste un pianificatore paretiano che distribuisce i guadagni netti in modo compensativo per indennizzare chi ci ha perso. Non c'è questo mondo, è una finzione che non è utile. Per questo bisogna cambiare il paradigma dell'economia. Ci sono vincitori e perdenti. Il problema politico, ecco l'interdisciplinarità, è chi prende le decisioni in questo mondo. Siamo in democrazia, ci sono anche le decisioni di questo genere che vengono prese nelle autocrazie, è un altro tipo di discorso. Siamo in democrazia, ognuno vota per sé, vota per il proprio interesse, non facciamo finta che sia diverso, sotto certe regole, rispettiamo i diritti garantiti alle minoranze. E inoltre dobbiamo essere maggioranza se vogliamo fare una proposta. Allora bisogna promuovere una coalizione maggioritaria, e una coalizione sarà maggioritaria, quindi avrà successo, se ha uno schema di condivisione dei guadagni che attrae, che appunto guadagna un consenso del 51%. Come si fa? Allora mettiamoci dal punto di vista di un paese sviluppato, di un paese come l'Europa, di un gruppo di paesi come l'Europa. L'unico modo è cercare di uscire dalla trappola del lavoro poco qualificato, riqualificare il lavoro, dotarlo di capitale in modo più intensivo e soprattutto rispecializzarsi nel senso dell'economia che produce innovazioni, dell'economia della conoscenza. Quelli che si chiamano i vantaggi comparati dinamici che derivano dalla capacità di incorporare un flusso crescente di innovazioni. Al tempo stesso, l'altra cosa, sempre ci vogliono politiche di inclusione, perché ci devono essere ammortizzatori sociali non espulsivi. Non possiamo stare qui a contemplare le bellezze di un modello sociale. Deve essere un modello sociale che ammortizza ma include. E questo è il problema della riforma. È contrapporre in astratto America ed Europa. È possibile sintetizzare un consenso in tale direzione? Dipende, non è sempre lo stesso in tutti i paesi, dipende da qual è il sistema dei partiti, da qual è il sistema elettorale, perché questi hanno influenza nel modellare il tipo di decisioni che risultano. Dipende anche dal modello di stato sociale che c'è in ciascun paese e dagli interessi degli insider, di quelli che stavano bene nel vecchio regime. Diciamo precedenti. Quindi, riassumendo, Gestire la globalizzazione richiede dimensioni, decisioni e relazioni interne e nei confronti dell'esterno, che è sempre più inscindibilmente integrato attraverso la... Quanto?
Praticamente 30 secondi se andiamo alla quantità, però...
Allora, lasciamo perdere i ruoli esterni. I ruoli esterni li ho elencati qui. Il punto è che non stiamo andando molto bene. Non siamo un buon esempio, questa è la distanza dai target di sviluppo sostenibile. Siamo forse un esempio per le aree, l'area monetaria, custom union e monetary union, ma non è bello un mondo in cui proliferano tante piccole unioni europee, tante piccole custom union, tante piccole, perché c'è un effetto molto distorsivo che viene appunto attraverso quelle stupide regole d'origine sul tipo di specializzazione che ne consente. È un mondo in cui possiamo proporci di fare trade partnership condizionando gli altri paesi? Non è così facile. Se fossimo forti e vincenti all'interno, forse sì. Guardate semplicemente quello che è successo il mese scorso, tra settembre-ottobre, con la Bielorussia, con le sanzioni che l'ILO ha richiesto di imporre alla Bielorussia. L'Italia ha votato no per ritagliare contro la Germania, che si era opposta alle nostre sanzioni contro le scarpe alla Cina. È un mondo, diciamo, in cui di piccole ripicche, perché siamo deboli, perché dobbiamo difendere e proteggere interessi precostituiti, non abbiamo imboccato il sentiero virtuoso di Lisbona, perlomeno in Italia, e così via. Adesso poi le sanzioni non passano perché ovviamente oltre a danneggiare la Bielorussia danneggiano anche la Polonia e la Lituania, che sono i partner della Bielorussia. La condizionalità sostanzialmente non credo che funzioni. Gli investimenti all'estero sono scarsi, gli aiuti stanno andando in questa direzione, dovrebbero arrivare allo 0,7% del PIL. L'Europa non sta svolgendo un ruolo molto attivo e molto trainante, se non nella dimensione dell'allargamento, ma quello è ormai quasi finito. Adesso c'è poi il boccone, non voglio dire avvelenato, ma insomma il boccone difficile della Turchia, che è una bella scommessa, speriamo, ma insomma siamo lì. E gran parte dei problemi nel ruolo esterno, diciamo gli aspetti economici del ruolo esterno, derivano dalla debolezza, a mio avviso, del mercato interno, del modello interno. L'Europa nasce sul mercato interno, dall'Odissea si parla dei benefici che vengono dal commercio. L'articolo 2 del trattato è bellissimo, dice: si promuove mediante l'instaurazione di un mercato comune, e poi seguono tutti gli obiettivi. Il mezzo precede l'elencazione degli obiettivi, perché è essenziale. Non è che posso andare da qui a Bologna, posso prendere la bicicletta, il treno, la macchina, eccetera. No, c'è solo il mercato per andare dove voglio andare. Naturalmente questo è l'unico articolo che non è stato poi messo nella Costituzione. Io credo che, adesso concludo veramente perché sennò è imbarazzante approfittare della cortesia del diretto di Presidente. Io credo che il modello dell'Europa sia un modello in cui Unione, Stati e mercati si rafforzano vicendevolmente. Ognuno ha il suo ruolo. La strategia di Lisbona istituzionalizza questo ruolo, perché l'Unione fornisce un quadro, ma poi le decisioni spettano agli Stati. E non potrebbe essere altrimenti, perché sulla base di qualsiasi principio di sussidiarietà è giusto che sia così. Le decisioni di rinnovamento del mercato interno per mettersi sul circuito virtuoso che ci consentirebbe di essere vincenti nella globalizzazione, la strategia di Lisbona individua correttamente le cose da fare, ma spetta agli Stati farli e non potrebbe essere altrimenti. La Commissione dice che gli Stati hanno limited ownership degli obiettivi della strategia, è vero, ma limited ownership non è una parola edulcorata, vuol dire che gli Stati non riescono a coagulare il consenso politico, quello che dicevo prima. Alcuni ci riescono perché si riescono a gestire meglio i conflitti sociali, le condizioni di mobilizzazione del lavoro e di riforma dello Stato sociale degli ammortizzatori. Quelli che non ci riescono non riescono neanche a fare le politiche che portano verso Lisbona. Concludo veramente.
Può succedere 4 minuti.
Delle due l'una, o tutti i paesi saltano su questo treno di Lisbona, si decidono, perché lo decidono i loro elettorati a fare questo, oppure entriamo nello scenario di riserva. La strategia di Lisbona la possono fare anche i paesi scandinavi da soli insieme al Regno Unito. Poi saranno contenti loro, gestiranno loro, la loro globalizzazione bene. Certo l'Europa ne soffrirà, ma non è che la strategia di Lisbona fallisce in toto, fallisce per quei membri che non riescono a seguire. Scusate per la mia.
Grazie Riccardo Ravelli di questo molto interessante intervento, al quale c'è stato anche questo sforzo di coordinare gli aspetti quantitativi e formali con una spiegazione qualitativa.